Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo di Lisbona e di come la capitale portoghese sta cercando di risolvere la crisi del settore turistico e assieme anche l'emergenza abitativa. E poi parliamo di sette aziende che sono emblematiche della situazione della crisi economica e pandemica che stiamo vivendo da vari punti di vista. Va bene, cominciamo subito. Qualche giorno fa parlavamo della risoluzione del Parlamento europeo che sta cercando di risolvere il problema abitativo in Europa e di dare un tetto a tutte le persone. Ecco, c'è una città in particolare in Europa, Lisbona appunto, come vi ho preannunciato, che ha recentemente iniziato un esperimento che sembra molto promettente da questo punto di vista. E ringrazio Paolo per avermelo segnalato. C'è questo articolo di Valigia Blu che vi lascio nella pagina rassegna stampa di italiachecambia.org che praticamente racconta questo esperimento. Lisbona è una delle tante città europee e del mondo che negli anni è stata trasformata dal turismo di massa, con i prezzi che sono saliti alle stelle, chi aveva un appartamento soprattutto nel centro storico ha iniziato ad affittarlo quasi sempre su Airbnb, quindi il centro storico si è svuotato di abitanti e popolato di turisti. E questo tipo di dinamica, che insomma è abbastanza comune, non è niente di particolarmente nuovo, e si ritrova in tante altre città a vocazione turistica d'Europa, ma di tutto il mondo, ma insomma solo per restare in Europa possiamo pensare a Parigi, Amsterdam, Barcellona, Firenze, solo per citarne alcune. A questo tipo di dinamica quasi sempre corrisponde anche un aggravarsi dell'emergenza abitativa perché appunto diminuisce il numero di appartamenti che viene affittato a lungo termine per lunghi periodi, salgono i prezzi e di conseguenza tante persone non possono più permettersi un appartamento in affitto. Poi è arrivata la pandemia che ha rimescolato totalmente le carte in tavola, ha tagliato le gambe al settore turistico e ha mostrato anche quanto sia poco resiliente un modello economico in cui basato esclusivamente su flussi di persone e di soldi che arrivano dall'esterno. Considerate che rispetto all'estate 2019, quest'anno le prenotazioni a Lisbona sono crollate del 76%, e questo è in linea con tantissime altre città turistiche europee, e che circa un terzo, attualmente circa un terzo di tutti gli appartamenti del centro storico, che è costituito da appartamenti turistici vuoti, quindi senza turisti, disabitati. La crisi turistica, fra l'altro, non ricade solo su chi affitta un appartamento, perché essendoci intere zone che sono appunto completamente spopolate, ma a vocazione turistica e quindi anche piene di esercenti di esercizi commerciali, il fatto che non ci siano persone in quelle zone ricade poi anche su tutto il tessuto commerciale, della zona stessa. Quindi è un problema economico serio per molte città. Quindi cosa ha fatto il Comune di Lisbona? Ha offerto ai proprietari di case in affitto la possibilità di affittare i loro appartamenti direttamente all'amministrazione pubblica per un minimo di 5 anni e a un prezzo ridotto rispetto a quanto venivano affittati precedentemente, un prezzo più o meno compreso fra i 450 e i 1000 euro al mese a seconda dell'appartamento, fra l'altro anticipando fino a 3 anni di affitto, dopodiché il comune stesso si occupa di trovare gli inquilini a cui subaffittare la casa con una tariffa agevolata che corrisponde a un terzo del reddito netto percepito dalla famiglia in questione, dalla famiglia che andrà a abitare l'appartamento. Il comune si assume così praticamente tutti i rischi di trovare o meno un affittuario e per tutta la durata del contratto i proprietari vengono anche esentati dal pagamento delle tasse sulla casa. Quindi con una mossa intelligente si cercano di risolvere al tempo stesso due problemi diversi, quindi offrire un aiuto al settore turistico gravemente colpito dalla pandemia e al tempo stesso contribuire a risolvere il problema abitativo che già da prima affliggeva la città di Lisbona. Per i proprietari degli appartamenti è probabile che il guadagno sia un po' più basso rispetto a quello atteso da una tradizionale stagione turistica, però è anche vero che di fronte all'incertezza creata dalla pandemia, queste condizioni e questo tipo di stabilità economica offerta dal comune probabilmente è una buona soluzione, perlomeno per alcuni o molti di essi. L'iniziativa in realtà è già partita la primavera scorsa, insomma, questa primavera, ma inizialmente hanno aderito soltanto poche persone, pochi proprietari di casa, perché probabilmente ai tempi si sperava, si pensava, alcuni pensavano ancora che tutta questa faccenda si risolvesse con l'estate e che quindi poi la situazione sarebbe tornata come prima e non volevano impegnare un appartamento per 5 anni. Ma già quando il comune ha pubblicato la seconda tranche di sovvenzioni da questo punto di vista, che è stata fra settembre e ottobre, questi, insomma. Già il numero di proprietari che hanno aderito è stato decisamente migliore. Attualmente la città ha stanziato 4 milioni di euro che consentiranno l'affitto di circa 1.000 proprietà e il governo nazionale si è offerto di raddoppiare la cifra stanziata dal comune nel caso in cui ci siano, in cui l'iniziativa funzioni e ci siano più richieste di quanto il comune stesso riesce a coprire. Questo è un esempio di ripensamento della città molto interessante, a cui potrebbero attingere anche altre città europee e ma di tutto il mondo a vocazione turistica. Soprattutto è una soluzione interessante perché è una soluzione trasformativa. Si parte dall'attualità, ma non si va solo a tamponare l'emergenza, quanto a migliorare la situazione preesistente. E questo è il tipo di soluzioni di cui effettivamente avremo bisogno, quindi non tenere in piedi il sistema per come è, ma approfittare di questa crisi per ripensare e quindi imparare anche dalle cose che non hanno funzionato, per ripensare il sistema stesso. Nel frattempo c'è questo simpatico scampanio perché probabilmente oggi è l'Immacolata, è già la terza volta che riregistro questo video, quindi purtroppo ve lo dovrete tenere come sfondo, spero che non vi dia troppo fastidio. Fatto sta che non riregistrerò di nuovo il video, mi dispiace. E accompagnati da questo simpatico scampanio del campanile qui di fianco, passiamo alla seconda notizia. Perché vorrei commentare con voi anche un interessante articolo di Valori che passa in rassegna 7 imprese simbolo della crisi. Simbolo da vari punti di vista, perché c'è chi è crollato e chi invece sta guadagnando un sacco di soldi. Partiamo, l'articolo parte dalla Norwegian Air Shuttle, simbolo della crisi forse senza ritorno delle compagnie aeree, crisi che in realtà andava avanti già da tempo e veniva scongiurata solo grazie agli abbondanti sussidi che i vari governi davano alle compagnie aeree, anche perché consentivano di tenere in piedi il settore turistico. Ora che il turismo, tanto ce lo siamo praticamente giocato, il turismo di massa, il governo di Oslo ha deciso di non concedere nuovi aiuti alla Norwegian Air Shuttle, anche perché il livello di indebitamento della società è eccessivamente elevato. E adesso l'azienda specializzata in voli low cost rischia di fallire definitivamente. A braccetto con la crisi delle compagnie aeree va quella delle Big Oil, le aziende petrolifere, ne abbiamo già parlato ieri, il cui simbolo è la Saudi Aramco, che è la più grande compagnia petrolifera del mondo, è una compagnia pubblica di proprietà dell'Arabia Saudita, e che ha subito ovviamente lo shock petroliero del 2020 con un calo registrato del 45% dei profitti nel terzo trimestre. È passata da 21 a 11 miliardi di dollari di fatturato rispetto all'anno precedente, quindi è un colpo enorme per un'azienda che era, fra l'altro, appena entrata in borsa. E per versare 75 miliardi di dollari di dividendi promessi agli azionisti, Saudi Aramco ha annunciato di essere costretta a indebitarsi pesantissimamente. Anche qui parliamo di una crisi che probabilmente è senza ritorno. Ad accusare la crisi sono anche la Printemps, che è la catena di grandi magazzini francesi che ha annunciato la chiusura pochi giorni fa di 19 punti vendita e anche qui la crisi si innesta su una precedente crisi dei grandi centri commerciali divorati, fagocitati dall'e-commerce a maggior ragione poi durante il periodo del lockdown e anche Danone che accusa la crisi un po' come tutto il settore dell'agroalimentare è costretta a tagliare 2.000 posti di lavoro. Chi invece è stato premiato da questa crisi è ad esempio Tesla, che vive il paradosso di essere un'azienda medio-piccola nel settore automobilistico per quantità di auto vendute, ma è la prima azienda automobilistica al mondo per capitalizzazione, il che in realtà ha anche senso se si guarda in prospettiva, guardando anche gli investimenti sull'elettrico che tutti i governi del mondo stanno facendo in questo momento. Premiata anche la Pfizer e BioNTech, simbolo del settore farmaceutico, che ovviamente in questo momento sta guadagnando molti soldi, premiata in borsa, soprattutto dopo gli annunci sul vaccino, e anche BlackRock, il fondo di investimento più grande al mondo, che ha annunciato di aver guadagnato 129 miliardi di dollari nel terzo trimestre, miliardi di dollari stiamo parlando. Nel terzo trimestre del 2020, ritrovandosi di fatto con asset per un valore di 7.800, di oltre 7.800 miliardi di dollari, circa il doppio del PIL della Germania, il triplo di quello della Francia. Ovviamente tutte queste cose, tutti questi andamenti ci dicono un sacco di cose sulle dinamiche economiche globali e è un momento di profondi sconvolgimenti, è un momento in cui un sacco di cose possono succedere e un sacco di cose stanno già succedendo, e osservare gli andamenti delle grandi aziende ci dice quali settori stanno crollando o accusando il colpo, alcuni in maniera definitiva, e quali altri invece stanno crescendo a livello globale. Potremmo fare un sacco di analisi su queste cose, ma purtroppo è finito il tempo, per cui io devo salutarvi e darvi appuntamento domani con un'altra puntata di Io non mi rassegno, come ogni giorno, sempre alle 10 e sempre per 10 minuti. E ricordarvi anche oggi che chi si rassegna è perduto. Ciao!